A come America.
Martedì 25 marzo 2025, una nuova puntata di A Come America, un saluto da Emanuele Valenti
e da Roberto Festa, ciao.
Roberto, diciamo che questa trasmissione la riprendiamo un po' da dove l'avevamo lasciata, no? Anche la scorsa settimana abbiamo parlato molto della questione migratoria, anche degli scontri tra l'amministrazione Trump e la giustizia, i giudici, i tribunali, è una costante, probabilmente immaginiamo sarà una costante, oltretutto c'è anche una notizia, no, di queste ultime ore che ci riporta proprio a quello che è successo la scorsa settimana. Mi sembra una risposta negativa del Dipartimento della Giustizia, no, alla condivisione di informazioni con un tribunale di Washington, corretto?
Sì, allora sì, la settimana scorsa abbiamo parlato molto di deportazioni, no? Cioè di questioni legate genericamente e generalmente all'immigrazione. La questione immigrazione però porta con sé la questione della giustizia e secondo me, come dire, va anche dedicato un capitolo proprio sulle questioni della giustizia che non riguardano tra l'altro solo le corti federali, come vedremo tra un momento, ma anche per esempio gli studi legali, gli avvocati. Comunque la notizia delle ultime ore è che, quindi di lunedì, di ieri sera sostanzialmente, è che il governo degli Stati Uniti si è rifiutato di dare ulteriori informazioni al giudice federale della Corte Distrettuale di Washington, si chiama James Boasberg, sui voli che hanno portato alla deportazione di oltre 200 cittadini venezuelani accusati di essere parte di questa gang Trende Aragua. Allora, si tratta di un fatto piuttosto eccezionale, poi vedremo tutti gli altri fatti eccezionali, però anche il rifiuto di dare dettagli, cioè sostanzialmente da 10 giorni questo giudice che aveva bloccato con un ordine.
Ecco, questo è quello che abbiamo raccontato la volta scorsa, aveva bloccato, esatto, l'ordine esecutivo di deportazione e poi la Casa Bianca aveva detto è arrivato quando gli aerei erano già partiti, no? Giusto?
Esatto. Ecco, allora, questa cosa, come dire, non si è mai capita esattamente. E quindi il giudice vuole soltanto sapere a che ora sono partiti questi due aerei, che sono partiti da una base texana, militare texana. A che ora sono partiti? Non si sa. E l'amministrazione Trump ieri ha detto sostanzialmente che il giudice ha in mano tutti i dettagli di cui ha bisogno. Qualsiasi altra, qualsiasi altro dettaglio, qualsiasi altra informazione finirebbe per mettere a rischio la sicurezza nazionale e diplomatica del paese e il giudice non è competente, diciamo così, sarebbe un'intrusione da parte del potere giudiziario in questioni che riguardano soltanto l'amministrazione e quindi la sicurezza nazionale. Allora, c'è questa questione del privilegio di Stato, del segreto di Stato, sicuramente esiste, cioè in altre occasioni le amministrazioni americane si sono avvalse di questa prerogativa per non rendere pubblici questi dettagli. In questo caso però, a parte che non si capisce in che modo sia legato alla sicurezza nazionale dire a che ora due aerei sono partiti da una base militare. Comunque, a prescindere da questo, di solito che cosa fa? Qual è, diciamo, la consuetudine? L'amministrazione dice: non possiamo dare questi dettagli, non possiamo renderli pubblici. Vanno dal giudice, gli mostrano in privato i dettagli, per fargli capire che, come dire, che questi dettagli contengono degli elementi sensibili che non vanno diffusi. In questo caso, però, non è stato fatto così, cioè dicono al giudice semplicemente: noi queste cose non te le diamo. Ecco, e quindi, come dire, il giudice, tra l'altro, continua a bloccare l'ordine per cui è stato altri ordini, lo stesso ordine, ma altre eventuali deportazioni, altri voli di altri, appunto, prigionieri nelle carceri statunitensi. Ieri c'è stato un'udienza presso un tribunale d'appello. Non si sa che cosa i tre giudici che hanno ascoltato il ricorso, appunto, da parte dell'amministrazione americana abbiano deciso, non c'è ancora una decisione. Ecco, comunque questo è davvero un caso che continua a essere presente ed essere forse il più clamoroso. Lo ricordo perché magari non tutti lo sanno. Questi venezuelani, oltre 200 venezuelani, sono stati deportati in El Salvador su una base di un accordo che c'è stato tra Stati Uniti e El Salvador. El Salvador accetta di accogliere nelle proprie prigioni cittadini detenuti negli Stati Uniti, anche se non siano appunto di El Salvador. Trump, anche lì, se non si è capito perché adesso lui dice di no, dice non averlo mai firmato. Comunque dovrebbe aver ordinato la deportazione di queste persone sulla base di una legge del 1798, l'Alien Enemies Act, che è stata usata solo in tempi di guerra nel 1812 con la Gran Bretagna e poi primo secondo conflitto mondiale. Il giudice ha bloccato appunto quest'ordine perché dice è un ordine che viene applicato solo in tempo di guerra. Gli Stati Uniti non sono in guerra, soprattutto non sono in guerra con il Venezuela. Questi residenti, questi cittadini non sono direttamente legati al governo del Venezuela. Non è detto che tutti questi 238 che sono stati fatti partire fossero effettivamente parte di questa gang Tren de Aragua. Anche perché non c'è stato un processo, non c'è stata una sentenza. Ecco, quindi tutto questo ha fatto decidere il giudice di bloccare appunto le deportazioni. C'è questo tema, ma c'è soprattutto l'altro più grave, cioè non si sa se l'amministrazione ha disatteso a un ordine di un tribunale.
Ecco, quindi come dire, l'eccezionalità in questo momento sembra essere il fatto che in ogni caso l'amministrazione, anche appunto, non rendiamoli pubblici, ma in ogni caso si sia rifiutata, no, di condividere
Certo.
le informazioni con la giustizia. Allora, Roberto, anche per dare un po' di contesto, no, perché ci ha raccontato più volte in questi mesi come in effetti lo scontro con la giustizia è stato e sarà probabilmente, no, una delle grosse questioni di questi mesi e di questi anni, o comunque di questa amministrazione, perché forse proprio da lì, no, dalla giustizia, possono arrivare gli ostacoli principali, no, per Donald Trump. Ecco, a proposito, diamo il contesto, cioè quali sono le questioni, le cause principali, no, che coinvolgono lo stesso presidente americano.
Beh, allora, diciamo, per non tornare ad anni e anni, cioè
No, le più
Trump
recenti, certo.
ha passato decenni a combattere con i tribunali. I motivi, diciamo, di astio, di scontro più recenti sono quelli legati a quanto è successo a partire dal 2020, cioè l'accusa da parte di Trump di elezioni rubate, di elezioni manipolate, di frodi elettorali che avrebbero portato alla vittoria di Joe Biden. Allora, da allora si sono aperte, da un lato, come dire, una serie di accuse da parte di Trump e dei trumpiani, ma dall'altro tutta una serie di cause legali, no? Cause legali che riguardavano tante cose, riguardavano allora un'inchiesta sul ruolo di Trump nell'assalto al Congresso, quello del 6 gennaio, un'altra inchiesta testa il tentativo di ribaltare il voto del 2020 con patenti menzogne, un'altra inchiesta a livello statale in Georgia per il suo tentativo di far trovare al segretario di Stato della Georgia i voti necessari per la sua vittoria, e poi un'inchiesta sui finanziamenti elettorali per comprare il silenzio di Stormy Daniels, con cui lui aveva avuto una relazione, e ancora un'altra inchiesta, l'unica che è arrivata alla fine, sulla violenza sessuale nei confronti di un'altra donna molti anni fa in uno store, in un grande magazzino di New York. Allora, tutto questo praticamente non è andato da nessuna parte. Perché? Perché c'è stata anzitutto una sentenza della Corte Suprema che diceva che Trump gode di una immunità pressoché totale per gli atti compiuti nel corso della sua nell'esercizio, diciamo così, dei suoi poteri di presidente. Poi c'è stata la vittoria del 5 novembre 2024 e tutto è stato o sospeso o più probabilmente chiuso. Da allora lui ha iniziato a parlare esplicitamente di retribution, cioè di una serie di rappresaglie, di vendette nei confronti di chi lo aveva cercato di colpire, cercato di distruggere. E il campo è vastissimo, ovviamente Joe Biden, Kamala Harris, Liz Cheney, Adam Schiff, il senatore della California, i giornalisti, Jack Smith, lo special counsel. Allora, nei confronti di alcuni di questi, Joe Biden ha emesso quello che si dice un ordine, un perdono preventivo, cioè non è possibile nel futuro incriminarli per reati del passato, quindi in qualche modo li ha messi al sicuro. Tra questi, per esempio, appunto Liz Cheney, ma anche Fauci, no? L'ex
questo è quello che aveva fatto Joe Biden.
Esatto. Allora, però lui è, diciamo, finora, anche perché sarebbe probabilmente troppo, non ha messo in prigione nessuno dei suoi avversari o presunti tali. Quello che però sta facendo, per esempio, è ha licenziato diversi funzionari del Dipartimento di Giustizia, ma sta colpendo in particolare, questo è interessante, ci facevo riferimento prima, sta colpendo soprattutto gli studi legali vicini ai democratici, gli studi legali che hanno partecipato allo insomma a una serie di inchieste contro di lui.
Ma come fa, per Roberto, esempio, il governo federale a prendere delle misure in concreto, no, contro degli studi legali, in quale modo?
Beh, allora ti faccio soltanto un esempio, perché allora negli Stati Uniti ci sono quella che viene chiamata la security clearance, cioè il nulla osta di sicurezza, per tutta una serie, anche se uno deve andare, per esempio, un giornalista che deve partecipare ad una convention, la convention repubblicana o democratica, deve avere le security clearance, cioè deve avere il nulla osta da parte delle agenzie di intelligence degli Stati Uniti, che dicano: tu sei una persona fidata, quella cosa possiamo, tu puoi entrare ad una convention. Questa cosa vale per tutta una serie di professioni, di mestieri, di ruoli, tra questi appunto anche quello di un avvocato, cioè uno studio legale che partecipa, per esempio, ad una causa, mettiamo appunto la causa di cui stavamo parlando prima, quella dei deportati venezuelani, deve avere le security clearance, cioè deve avere i nulla osta di sicurezza. Perché? Perché deve accedere a documenti riservati, a questioni che riguardano il governo degli Stati Uniti. Allora, se tu non hai le security clearance come studio legale, sei, possiamo dire, fottuto, nel senso che
perdi, in maniera elegante.
Ecco, per dirla in modo elegante, perdi tutta una serie di lavori, che sono i lavori più importanti, quelli che ti danno più visibilità, e sono anche lavori spesso molto remunerativi. Quindi lui che cosa ha fatto? Ha levato, per esempio, le security clearance a una serie di studi legali. Per esempio al Perkins Coie, che è quello che ha rappresentato Hillary Clinton nella campagna elettorale 2016, le ha levati le security clearance a un altro studio, si chiama Covington & Burling. Perché? Perché è lo studio legale che ha assistito Jack Smith, lo special counsel, che lo ha accusato, che lo ha incriminato. Mi pare che sia ieri o l'altro ieri, comunque insomma alcune ore fa, Trump ha autorizzato poi il Dipartimento di Giustizia a revocare le security clearance a tutti quegli avvocati che partecipano a cause definite irragionevoli o vessatorie nei confronti del governo degli Stati Uniti. Allora, quali sono queste cause? Non si sa qual è una causa irragionevole. Comunque, che cosa vuol dire? Sostanzialmente è un, poi parlando molto chiaramente, è una minaccia. Cioè, se uno studio legale assiste una persona, un cittadino che fa causa al governo degli Stati Uniti per qualsiasi ragione, il governo degli Stati Uniti ci dice: attenzione però voi avvocati, perché magari vi revochiamo le security clearance, cioè voi non avrete più nulla osta di sicurezza e quindi non potrete più lavorare. Ecco, si fa così in realtà, si fa così, non si dovrebbe ovviamente, però
ecco, l'amministrazione, diciamo, Trump sta facendo così
per convincere gli avvocati a stare attenti a chi rappresentano.
Le 10.55 a Come America di martedì 25 marzo 2025. Allora Roberto, abbiamo ancora una manciata di minuti, tutto quello che ci stai raccontando, come dire, mi sembra che dia un po', no, il senso e ci dia la fotografia di quella che è una vera e propria crisi costituzionale. Qual è l'entità? È possibile che, come dire, che diventi, probabilmente sì, immagino io, ancora più grave, no? Nei prossimi mesi, nei prossimi anni di questa amministrazione.
Ma allora, questo allora bisogna vederlo e bisogna vedere soprattutto che cosa farà la Corte Suprema. Allora, qui il tema è
che potrebbe contenere un po' il Presidente. Per questo.
Allora sì, perché allora sostanzialmente il caso veramente, come dire, l'aspetto davvero clamoroso della vicenda, allora, teniamo presente una cosa, che sono più di 100 le cause legali che sono state aperte nei tribunali americani contro gli ordini esecutivi di Trump, di tutto, cause sulla questione per esempio dello Ius Soli, sui licenziamenti, sulle cancellazioni delle agenzie federali, sull'espulsione delle persone transgender dall'esercito, quindi sono innumerevoli. In particolare però questa causa sulla deportazione dei venezuelani, oltre che ovviamente per il caso in sé, cioè il fatto che lui rivendica una vecchia legge di guerra, c'è il fatto che appunto a quanto pare l'amministrazione ha disatteso ad un ordine, cioè questa è una cosa che non è mai successa nella storia americana, cioè negli anni 30 la Corte Suprema ha cancellato tutta una serie di programmi, di riforme che aveva messo in piedi Roosevelt, no? Ovviamente Roosevelt non era contento, era particolarmente infuriato, pensò anche di allargare la Corte Suprema, però alla fine Roosevelt, come dire, abbassò la testa. Nixon, quando tra l'altro non la Corte Suprema, ma quando un giudice distrettuale, mi sembra, gli chiese di rendere pubblico i nastri del Watergate, ovviamente non era contento, cioè Nixon sapeva che la sua carriera poteva essere distrutta, cosa che poi effettivamente avvenne, ma comunque i nastri li consegnò. Biden tante tante volte, tra l'altro su richiesta dei repubblicani, ha abbassato la testa nei confronti di una serie di decisioni dei tribunali. Qui invece, come dire, quello che c'è particolarmente grave è che l'amministrazione probabilmente non ha rispettato l'ordine di un giudice. La cosa ancora più grave è che ci mostra tra l'altro quanto poi la democrazia sia in realtà fragile, cioè quanto la democrazia sia, sì, vero, noi pensiamo regole, pesi, contrappesi, ma è una roba fragilissima che può essere distrutta da un momento all'altro, cioè il giudice non ha nessun, come dire, potere effettivo per far rispettare un suo ordine, cioè non ha nessun mezzo coercitivo per far rispettare una sua sentenza. Il mezzo coercitivo è del potere esecutivo, ma ovviamente l'amministrazione non farà mai, come dire, non userà mai un potere coercitivo contro se stessa per dare ragione all'ordine del giudice. Quindi l'amministrazione non si ritiene più vincolata alla legge perché è Trump stesso che pensa di essere l'origine, la fonte della legge. Ecco, questa è la crisi costituzionale, la rottura dell'equilibrio fragilissimo che c'è tra potere esecutivo e potere giudiziario.
Grazie Roberto, sono le 10:59 a Come America di questa settimana, finisce qua, una buona giornata e un buon ascolto. Ciao!
Grazie, grazie Emanuele Valenti, ciao!